tornando uno dei capitoli insieme al 13 del Vangelo di Marco, di comprensione, perché sembra una delle azioni più strane e più sensate compiute da Gesù, che cosa ha fatto? Apparentemente, dalla lettura letterale, ha maledetto un povero ricco colpevole di non portare frutta in una stagione che non era quella di me, conoscete l'episodio del capitolo 11. Questo episodio non è altro che la rappresentazione di quello che gli è avvenuto. Vino nuovo in odio nuovo. Gesù è radicale. Non si può mantenere un po' dell'odio vecchio per accogliere un po' del vino nuovo. Bisogna fare una scelta. Chi vuole rimanere nelle antiche strutture religiose lo faccia, ma sappia che è incompatibile con la volontà portata da Gesù. La tentazione di molti è di accogliere il messaggio di Gesù, ma di continuare quegli atteggiamenti religiosi verso il Signore, quelle pratiche religiose, l'educazione religiosa, le formule religiose con le quali è stato educato, abituato. Ecco, per costoro, il monito l'abbiamo visto, sappiano che non gustano più il vecchio e perdono la possibilità di scoprire la bellezza portata da Gesù con il nuovo. Quindi Gesù è molto, molto radicale. Non si può prendere la novità di Gesù e cercare di inserirla nell'antico modo di vivere il rapporto con Dio, che era, abbiamo iniziato così la settimana biblica, quello dettato dagli schemi della religione. Gesù e la religione sono assolutamente incompatibili. Allora vediamo la concretizzazione e concludiamo la nostra settimana di quello che Gesù ha detto, vino nuovo in odio nuovo. Allora terminiamo al capitolo 11 dal versetto 12 del Vangelo di Marco con questo episodio, ripeto, strano, che fa dubitare della coerenza mentale o di Gesù o dell'Evangelista, perché Gesù conosciamo l'episodio, ma in cerca di un fico non lo trova, lo maledice e l'Evangelista perde, lo scrive, ma non era la stagione dei fichi. O il cielo più dolce con l'Evangelista, non c'è soluzione. Ecco, in realtà è sempre la pochetta della nostra capacità di entrare nel testo a determinare queste incongruenze. Più volte abbiamo detto che gli evangelisti sono non solo dei grandi teologi, ma anche dei grandi letterati. E quello che dicono è la parola di Dio che vale anche per noi oggi, che l'abbiamo visto. Come lo dicono, adoperano schemi, strutture e modelli letterari per il loro tempo. Uno dei modelli letterari in voga a quel tempo e con i quali sono stati strutturati i Vangeli era quello del critico. Per critico si intende un pannello centrale, immaginate un quadro, un pannello centrale, dove c'è la scena più importante. Poi c'è un pannello. C'è un pannello centrale grande con la scena principale, poi c'è un pannello a destra, uno a sinistra, le cui scene, sto parlando del critico nell'arte, le cui scene non si comprendono se non in relazione a centrale, diciamo, nel centrale c'è la Madonna col bambino, da una parte c'è Sant'Antonio e dall'altra Santa Teresa. Questi due pannelli non si comprendono se non in relazione al centro. Ebbene, i Vangeli sono strutturati in questa maniera, con la tecnica del critico. E adesso nel Vangelo di Marco lo potremo vedere molto bene. Allora, cominciamo con la parte laterale. Marco 11, versetto 12. Il giorno seguente, al grande equivoco con il quale la folla ha tolto Gesù a Gerusalemme. Gesù è ritenuto il Messia, ma il Messia secondo le aspettative del popolo, cioè secondo re Davide. Sapete che Davide era stato il grande re che per primo aveva unificato le 12 tribù e aveva dato addio al regno di Israele con uno splendore che mai più avrà nella storia. Per cui nell'attesa della gente il Messia doveva essere il figlio di Davide, cioè colui che assomigliava nel comportamento a Davide. Per questo quando accolgono Gesù gli dicono del vento del regno che viene del nostro padre Dante. La folla non aspetta il regno di Dio, la folla, e anche i discepoli purtroppo, aspettano il regno di Dante. E quindi Gesù arriva a Gerusalemme, entra nel Tempio, fa una specie di ispezione, una chiata generale, ed ecco cosa succede il giorno dopo. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, allora l'Evangelista si presenta che escono tutti, egli e le padre, già questa è la prima incongruenza, escono tutti quanti da Betania, il villaggio dove hanno trascorso la notte, ma soltanto Gesù c'ha pane. Naturalmente l'Evangelista non si sta parlando di un semplice vuoto dello stomaco, non è una fame fisica quella di Gesù, perché altrimenti avrei dovuto dire che tutti quanti avrebbero fame se vedono che non hanno fatto la prima colazione. Come mai si segnala che Gesù c'ha fame? Questa fame è simbolica, è il desiderio ardente di qualcosa che si deve realizzare. Fame e sete sono immagini simboliche di profondi desideri che fanno parte dell'esistenza dell'individuo. Ed è fame. Veduto di lontano un fico. Allora, abbiamo detto più volte che i Vangeli adoperano immagini figurate, immagini simboliche. Perché la scelta del fico? Insieme alla vite era uno dei due angeli che rappresentavano Israele. Più volte nei profeti troviamo l'immagine del fico con l'immagine del popolo di Israele. Veduto da lontano un fico che aveva delle foglie, quindi fa ben promettere. Un fico con delle foglie si fa pensare che sia fecondo. Andò a vedere e va a vedere se Gesù fino all'ultimo cerca di trovare un frutto in questa realtà, se trovasse qualche cosa. Quindi fino all'ultimo Gesù ha cercato di trovare qualcosa di positivo da questo popolo, da questa istituzione della quale lui era figlio. Ma avvicinatosi al fico non trovò niente, altro che foglie. Il fico è un inganno, ha soltanto splendore esteriore, ma è senza frutto. Quindi il fico inganna, apparentemente è un albero fecondo con tante foglie, ma in realtà manca la sostanza. A che servono le foglie se poi manca il fico? Ed ecco la frase incriminata anche a causa dei produttori. L'Evangelista sottolinea perché il tempo non era stato divino, non la stagione. Il tempo, nella lingua greca, si può scrivere in due maniere. Uno che è che quando stanno i contatti, sembra che si seccano, ma verificato, vediamo allora. Anche se fino allora. Tempo. In termine greco per indicare tempo è chronos, da cui il nostro cronometro, cronologia, che indica il tempo del calendario. Si manca questo. Quindi chronos, da cui il cronometro, cronologia indica il tempo del calendario. L'Evangelista non adopera questo termine, adopera un altro termine che lo scrivo perché è importante per la comprensione del testo. In greco è kairos. Cos'è questo kairos? Era una divinità mitologica del mondo greco, era un giovane, un etolo, che veniva rappresentato, vediamo se riesco a fare il ritratto, allora, questo è il naso, la bocca è contento, questo è tutto, lo chiede, diciamo, era rappresentato con un ciuffo soltanto davanti e indicava un'occasione propizia, unica e irrepetibile da, usiamo l'espressione, acciuffare, perché questo cross, questo Cairo, c'ha un ciuffo soltanto davanti. Allora quando ti capita, o lo prendi al volo oppure lo perdi irrimediabilmente. Quindi allora tempo si dice in due maniere. Uno indica il tempo del calendario, l'altro possiamo chiamarla l'occasione unica, favorevole per il popolo, propizia, che o la prendi oppure la perdi per sempre. Quindi era raffigurata con questo ciuffo davanti. Allora l'Evangelista adopera questo termine, non indica la stagione e neanche il tempo normale, ma un tempo particolare. E l'Evangelista si riferisce al primo annunzio che ha fatto Gesù quando è iniziato a predicare. Gesù, nel capitolo primo di questo Vangelo, versetto 15, le prime parole che dice, il tempo, ed è questo qui, questa occasione unica, propizia, favorevole, però irripetibile, è compiuto. Quando Gesù si presenta, ricordate, abbiamo visto il perché della religione, la religione doveva servire a fare da educatore del popolo per portarlo alla maturità dopo aver incontrato con Gesù una maturità che era quella della fede. Allora, questo tempo di educazione del popolo era quello dell'alleanza di Dio con Israele. Dio aveva detto al popolo, se voi osservate la mia legge, io mi prendo cura di voi. Quindi io sarò il vostro Dio, vi difenderò dai nemici, eccetera. Voi, osservando la mia legge, sarete un popolo santo. Cosa significa un popolo santo? A quell'epoca ogni nazione aveva la sua divinità. Non escludevano la divinità del popolo circostante. Non c'era la nostra mentalità di qual era il Dio vero, ma c'erano tutti i dei. Si trattava di sapere qual era il più forte, il più importante. Allora dice Dio, voi osservando questi leggi, sarete un popolo di una santità, di una giustizia pari, che i popoli circostanti dovranno per forza dire che il Dio di Israele è il più forte, e da più forte a dire che è il vero. Ebbene, questo tempo di alleanza si era concluso e Gesù, ecco perché va a cercare il frutto, viene a trovare il frutto e non lo trova. Non trova questo frutto, come poi diceranno già gli evangelisti, i profeti, per esempio il profeta Isaia, al capitolo 5, Dio dice, Dio si aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva l'etitudine, ed ecco grida di oppressi. Quello che è più grave, come vedremo, nel pannello centrale, che Israele era ingiusto come tutti gli altri popoli circostanti, ma quello che era più grave è che questa ingiustizia veniva praticata in nome e per conto di Dio, deformando e deturpando il volto del Signore. Quindi allora questo tempo che non era stato di figli, non era stagione, quindi Gesù non è intentato, e il volto è chiaramente simbolico. Dio ha fatto un'alleanza con il suo popolo, Gesù dice questo tempo è compiuto, fatemi vedere il frutto. Osservando il comandamento dell'amore a Dio e dell'amore al prossimo, Israele avrebbe dovuto essere un faro di santità, invece come già denunciato dai profeti, era ingiusta come tutti gli altri popoli e faccia ancora l'ingiustizia veniva esercitata in nome di Dio. Quindi questo figo naturalmente non è un popolo altro che Gesù prende in mira, ma l'immagine dell'istituzione religiosa che era splendore esterno di riti, cerimonie, ma il frutto di giustizia dov'era? E Gesù, rivolgendosi al figo, gli dice, Gesù, capite chiaramente il linguaggio figurato, si rivolge al figo come se fosse una persona, gli parla come se fosse una persona. E attenzione, non è come a volte i traduttori mettono la maledizione da parte di Gesù del figo. Gesù non maledice il figo. Gesù non dice non portare la frutta. Gesù si rivolge al figo e dice nessuno mangi più frutto da te. Non dice che il figo non deve portare questo frutto, ma dice che nessuno mangi più questo frutto. Cosa vuol dire? L'istituzione religiosa è incapace di dare vita e produce soltanto frutti tossici, avvelenati, dai quali bisogna prendere le distanze. È inutile cercare qualcosa di buono nell'istituzione religiosa, perché è datata fino alle radici. Ci avrà foglie, ma non ci avrà frutto. Quindi il monito di Gesù, il evangelista scrive che i discepoli udirono, quindi Gesù parla al figo, ma perché i discepoli capiscono, che nessuno più si alimenti dell'istituzione religiosa. Dall'istituzione religiosa non può venire assolutamente nulla di buono, perché è basata all'origine. E l'origine cos'è? è il dominio dell'uomo in nome di Dio, e da questo dominio, per quanto avanzate istituzioni sacre, persone sacre, eccetera, non può venire nulla di buono. Quindi Gesù non maledice il fico, non lo secca, ma, e infatti la Genesi lo dice, i discepoli dirono, è per i discepoli, nessuno mangi più di questo frutto. Perché l'attrazione da parte dei discepoli verso l'istituzione religiosa era grande. Questa mattina nella lettura avete sentito i discepoli che guardando il Tempio si riempiono la bocca della meraviglia, dicono a Gesù, guarda che pietre, guarda che costruzioni. Il testo greco rende proprio un'espressione con la quale uno si riempie la bocca quando dicono a Gesù, guarda queste pietre, in greco è poco a poi, sentite, provate a dirlo, poco a poi, vi si riempie proprio la bocca, poco a poi, poi. Queste costruzioni, cosa fai, cosa puoi, cosa fai? Loro si dice perché credono ancora nella validità di un'istituzione religiosa che va riformata, questo sì, ma non eliminata. Ricordate che dall'inizio abbiamo visto il conflitto di Gesù con i discepoli, con il suo popolo. Loro attendevano un riformatore delle istituzioni religiose. Gesù non è venuto a riformare, Gesù è venuto a eliminare. Simbolo di questa istituzione religiosa era il Tempio. Quando verrà il Messia, purificherà il Tempio. Quando il Messia si manifesta in Gesù, il Tempio non viene purificato, ma come vedremo, eliminato. Quindi allora, la prima scena abbiamo visto Gesù che cerca un frutto, trova soltanto foglie e dice nessuno mangi più frutto da te. Adesso andiamo a vedere la scena centrale che illumina quanto precede e soprattutto quanto segue. Vennero a Gerusalemme e Gesù entrato nel Tempio. Gesù già la sera prima aveva fatto un'ispezione nel Tempio, ora c'entra e inizia un'azione importante, che non è, perché a volte i titoli dei traduttori, del Vangelo mettono purificazione del Tempio, non è una purificazione. O altri dicono la cacciata di mercanti, conosciamo tutti queste episodie, la cacciata di mercanti del Tempio, non è la cacciata dei mercanti, è qualcosa di più, è l'eliminazione di questo simbolo basato di un'immagine deformata, deteriore e negativa di Dio. Allora giusto da Gerusalemme entrò nel Tempio e cominciò a scacciare quelli che vendevano, quindi scaccia i mercanti, ma attenzione, e quelli che compravano. Gesù non si limita a scacciare quelli che vendono, quindi i mercanti del Tempio che hanno fatto in questo luogo un posto dove gestire i loro affari, ma Gesù caccia anche quelli che comprano. Quello che Gesù non tollera è che Dio venga messo in mezzo al denaro, all'interesse. Il Dio che Gesù presenta è un Dio completamente nuovo, un Dio che non chiede agli uomini ma che dà. Il Dio della religione è un Dio che chiede, non è. E c'era tutto un calendario ben preciso di quello che bisognava dare al Signore, tutti quanti, nessuno poteva essere esentato. Non c'è tempo per esaminarlo, ma sempre in questo Vangelo, sempre con l'immagine del Domenico, c'è un altro degli episodi più misconosciuti e più mal interpretati del Vangelo di Marco. Quando Gesù vede quella povera vedova che offre dei spiccioli al Tempio, lui non ne fa un elogio, ma si arrabbia, piange. Quando dice i ricchi, vabbè, hanno dato del più, ma questo ha dato tutto quello che aveva per vivere nel Tempio. Tempo fa venne una lettera da qualche parte, un vescovo da qualche parte, chiedendo soldi per la diocesi, e metteva proprio come esempio di questa vedova che aveva dato tutto quello che aveva per vivere. Nei regolamenti voluti da Dio, la legge di Mosè, c'era scritto che con i proventi del Tempio bisognava mantenere le vedove e gli orfani. Scritti e religiosi avevano trasformato, erano le vedove e gli orfani che si dovevano salvare per mantenere questo vampiro del Tempio. Allora anche lì l'episodio è in forma di critico, prima Gesù denuncia scrivi che divorano le case delle vedove, poi questa azione di Gesù che vede una povera vedova che tutto quello che aveva per vivere lo dà, non lo dà Dio, lo dice nel tesoro, cioè il mammone, il nemico di Dio. Allora Gesù dice qui non deve rimanere pietra su pietra. Quindi Gesù presenta un'immagine di Dio che è in contrapposizione con il Dio presentato a Cristo. Un Dio esigente, un Dio che chiede e un Dio che vuole. L'azione di Gesù realizza quello che già è stato presentato dai profeti, basta pensare a Zaccaria. In quel giorno non ci sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli eserciti. Il Signore stesso, vedete quando, ricordate quando abbiamo visto con Gesù, rompe con un'immagine di Dio legislatore e porta avanti del sacerdote. Ma Gesù si innesta nell'immagine del Dio creatore portata avanti dai profeti. Ecco perché ricordate quando abbiamo iniziato con Gesù che dice non sono venuto a demolire ma a portare a compimento questa promessa. Basta pensare a Geremia in cui Dio stesso si era dichiarato contrario ai sacrifici dicendo poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento quando li fece uscire dal paese d'Egitto circa olocausti e sacrifici. Quando mai, dice Dio, vi ho chiesto di olocausti e vi ho chiesto sacrifici? Oppure profetato, un canto di Israele, mi avete forse presentato sacrifici e offerte nel deserto durante i 40 anni? Quindi questa dei sacrifici, dell'offerta di Dio, non corrispondeva alla volontà originaria di Dio, ma alla volontà sacerdotale del clero che presiedeva il Tempio. Il Tempio era a quell'epoca la più grande banca di tutto il Medio Oriente. Quando Tito conquistò Gerusalemme e distrusse il Tempio e saccheggiò l'oro, per 50 anni il prezzo dell'oro in tutto il Medio Oriente ebbe un crollo, tanta era la quantità, che andò più della metà del prezzo. Perché era una banca? Allora, sia per le offerte che continuamente le persone portavano, offerte gestite tutte dalla famiglia del sommo sacerdote Anania. Uno che andava a Gerusalemme mica poteva offrire un animale come gli pareva, dovevano essere animali con determinati requisiti. Allora questi si acquistavano sul Monte degli Olivi, dove c'era un ovile con gli animali adatti al sacrificio nel Tempio e l'ovile era di proprietà di Anania, il sommo sacerdote. Quindi il pellegrino andava lì, lo comprava l'animale, lo offriva nel Tempio e se poi voleva mangiare nei giorni di permanenza a Gerusalemme, incrociò una coscia del capretto, andava nelle macellerie, tutte le macellerie di Gerusalemme erano appartate dai figli del sommo sacerdote. Quindi questo era il Tempio. Ecco perché, ricordate, quando il profeta dice voi siete altri dell'unità del mio popolo, perché loro presentavano una legge impossibile da mettersi in pratica, perché più la gente peccava e più i sacerdoti del Tempio ingrassavano. Che tanto ce l'abbiamo, storico, fra i componenti del Tempio c'è un medico che doveva curare e guarire le malattie che erano determinate da un uso eccessivo di carne. Mentre la gente, normalmente il popolo, mangiava la carne raramente, una o due volte all'anno, in occasione delle grandi feste religiose, i sacerdoti del Tempio soffrivano il male contrario, perché tutti i giorni mangiavano carne. Quindi c'era un sacerdote addetto ai disturbi di questo eccessivo consumo di carne. Quindi sono sacerdoti che per i loro interessi avevano prostituito l'immagine di Dio, inculcando alla gente che dovevano privarsi del pane per offrirlo a Dio, per poi ricevere in cambio delle benedizioni. Quindi Gesù allora non caccia soltanto quelli che vendono, ma anche quelli che comprano. Con Gesù è finito il culto a Dio. Offrire qualcosa a Dio è inutile perché Dio non lo vuole ed è nocivo perché è contrario alla volontà di Dio. Quindi, diciamo, l'importanza del nostro linguaggio, tutte quelle espressioni che hanno come radice l'offrire, offerta, offertorio, non corrispondono alla novità portata da Gesù, se non cambiando il destinatario. È Dio che si offre agli uomini, benissimo. Quindi l'uomo che accoglie un Dio che si offre, sì, ma Dio non accoglie ciò che l'uomo gli offre, perché Dio non ha bisogno di niente. I tavoli dei cambia valute e le sedie dei venditori di colombe capovolte nel Tempio non poteva entrare nulla di impuro e le monete dei pagani che avevano l'effigie umana erano impure. Allora c'erano dei cambi a valute che prendevano le monete pagane e le sostituivano con una moneta neutra che era possibile adoperare nel tempio. Ebbene, Gesù non riconosce, buttando all'aria i tavoli dei cambi a valute, non riconosce la differenza tra il denaro puro e impuro. Tutto il denaro offerto nel tempio è impuro. Quando nel Talmud ci sono delle perle preziose che indicano questa rivoluzione che Gesù ha parlato, per Gesù, in una espressione conservata nel Talmud, diceva che i proventi delle tasse delle prostitute dovevano servire per le lacrime del tempio. Quindi il denaro doveva finire nella fogna. E le sedi dei venditori di colombe capovolte. Questo verbo capovolgere in greco è lo stesso da cui ha origine la parola catastrofe. Allora l'Evangelista adopera questo verbo molto forte per indicare che quella che Gesù sta compiendo è un'autentica catastrofe per il tempio. Se c'è qualcuno che comincia a insegnare alla gente che non c'è bisogno di offrire a Dio nulla, voi capite che per il tempio questa è una catastrofe assoluta. Ma non ci è stato insegnato che per ottenere il perdono dei peccati dobbiamo offrire un animale al tempio? Gesù dice no, perdonate e vi sarà perdonato. Ma non ci è stato insegnato che per ottenere una grazia da Dio dobbiamo portare un'offerta al tempio? Dio non è una prostituta il cui amore vi ha dato in cambio di qualcosa, di denaro. Dio è amore generoso. Quindi se la gente crede all'insegnamento di Gesù, per il sistema religioso che si basa sempre sul denaro è un'autentica catastrofe. Vedete, Gesù nel suo insegnamento l'ha detto molto chiaro: non è possibile servire Dio e Mammona. Chi è questo Mammona? Il termine Mammona è la stessa radice da cui deriva la parola che noi conosciamo, Amen. Amen significa ciò che è certo, ciò che è vero. Mammona era quasi una sorta di divinità che indicava il profitto, l'interesse. Allora Gesù ha detto: non è possibile servire Dio e l'interesse, il profitto. Scrive nel Vangelo di Luca: i farisei, che erano amanti del denaro, sentendo Gesù che diceva queste cose, si ignazzavano. Povero Gesù, che ingenuo. Ma da sempre le persone religiose sono riuscite a conciliare Dio e il denaro. Gesù proprio si vede che è un essere celeste, che non c'è pratica della terra. Ma dove cambi? Da sempre le persone religiose sono state abili nel gestire il denaro. Immaginate Gesù se avesse saputo che lo Spirito Santo, dono del suo amore, sarebbe diventato il dono in nome di Mammona. Banco di Santo Spirito. Vedete, noi accettiamo non normale questa terminologia, banco di Spirito Santo, banco di Santo Spirito, ma ci dovrebbe fare orrore, esempio che porto spesso, è come attribuire a un bordello alla Madonna. Non fa orrore un titolo bordello dell'Immacolata Concezione. Sono due cose completamente lenti. Banca di Spirito Santo, banca di Santo Spirito, è la stessa cosa. Quindi, sì, San Paolo, tanti che volete, ce le possiamo mettere. Quindi, quella di Gesù, per l'Evangelista, è il segno di una catastrofe che colpirà non soltanto il segno, ma tutta l'istituzione religiosa. E le sedie dei venditori di colombe capovolte. Perché tra i tanti venditori non vedevano soltanto colombe? Vendevano altri animali. Perché Gesù capovolge le sedie dei venditori di colombe? Perché la colomba era il sacrificio che potevano offrire i più poveri. Quindi Gesù non tollera che i poveri vengano salvati in nome di Dio. E inoltre c'è il simbolo della colomba in questo Vangelo. La colomba è il simbolo dello spirito, dell'amore di Dio. L'amore di Dio deve essere concesso gratuitamente. Nel Vangelo di Matteo Gesù dirà chiaramente: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date. E non consentiva che nessuno trasportasse oggetti attraverso il Tempio. Il Tempio di Gerusalemme non era quel luogo di grande santità come noi possiamo immaginare. Ormai era stato profanato, tant'è vero che la gente lo usava come scorciatoia per andare da una parte all'altra della città. E quindi Gesù rifiuta questa profanazione, questo luogo che, come vedete, originariamente doveva essere qualcosa di diverso. Si mise a insegnare e diceva: non è scritto la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Ecco l'origine del Tempio. Il profeta Isaia aveva detto: la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera, attenzione, per tutti i popoli, non un privilegio di Israele, ma per tutti i popoli. E cosa aveva fatto Israele? Aveva messo una barriera che impediva ai pagani di accedere al Tempio potevano entrare tutti. Ma a un certo punto c'era una barriera, ogni 15 metri c'era una barca di marmo con una scritta in ebraico, la lingua del popolo, in latino, la lingua dei dominatori, e in greco, che era la lingua conosciuta universalmente come l'inglese oggi. E questa scritta diceva: nessun pagano osa oltrepassare questo recinto perché ne va della sua vita e sarà responsabile della sua morte. Ecco perché quando nella morte di Gesù Giovanni indica che viene messo un titolo scritto in tre lingue, in greco, in ebraico e in latino. Mentre questa scritta impediva ai pagani di avvicinarsi a Dio, la scritta nella croce di Gesù è quello che attrae i pagani. Con Gesù non ci sono più limiti. Quindi il volere di Dio, già espresso nel profeta Isaia, era che questa casa doveva diventare casa di preghiera non soltanto per Israele, ma per tutti i popoli. E invece, in mano dei sacerdoti e in mano dei scribi, la volontà di Dio non era stata osservata e i pagani non potevano accedere nel Tempio. Quindi Gesù si rifà a quello che era il progetto iniziale di Dio. Voi in cambio, e la denuncia di Gesù è tremenda, l'avete convertita in una spelonca di briganti. Il profeta Geremia, da cui Gesù prende questa espressione, lo metteva in maniera dubitativa e chiedeva: l'avete preso per una spelonca di briganti questo tempio che porta il mio nome? Se è così, diceva Dio, il profeta Geremia, per questo tratterò questo tempio che porta il mio nome, nel quale confidate, questo luogo che diede a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Silo era un ex santuario che era stato distrutto. Quindi nel profeta Geremia Dio si chiede: ma l'avete preso per una spelonca a Pilati? Punto interrogativo. Gesù non fa una domanda, Gesù fa una conferma. Voi in cambio l'avete convertita in una spelonca di briganti. Il termine spelonca adoperato dall'Evangelista nella letteratura dell'epoca indicava sempre il luogo dove i briganti ammassavano il refortivo, la refortiva, il bottino delle loro rapine. Solo che i briganti dovevano andare per strada, aspettare i passanti, rapinarli, prendere il bottino e trasportarli nella spelonca. I sacerdoti invece avevano organizzato il sistema tale dove era la gente che andava a farsi rapinare, convinta che questa fosse volontà di Dio, e quindi loro non dovevano fare nessun sforzo. Radunavano la gente in nome di Dio e il tempio era la spelonca, il covo dove ammassavano il bottino delle loro rapine. Allora, quindi, per Gesù questo è intollerabile. Quindi quello che era considerato il luogo più santo, più sacro del mondo, in realtà era un covo di briganti. Chi sono i briganti? I sacerdoti. I sommi sacerdoti. Vedete che Gesù non ha nessun rispetto per questa gerarchia religiosa. Ma non è Gesù che è irriverente. Sono questi, i sacerdoti, che sono irriverenti, che in nome del denaro hanno profanato il volto di Dio. E guardate, questa denuncia di Gesù è talmente seria che anche noi dovremmo rivedere i modi di fare e di pensare, perché ancora oggi per denaro si prostituisce l'immagine di Dio. O adesso ultimamente per fortuna la gente cresce nell'educazione, però ancora oggi, lo sento a volte perché se chiedono a voi, sapete, conoscete il titolo messa gregoriana, cos'è? Quando muore una persona cara, per avere la sicurezza che questa passi tutta la vita d'attesa di tutti gli altri, la faccio celebrare per un mese di seguito una messa al giorno soltanto per questo defunto. che niente lo perde una messa, questo è il delle prendere. Quindi, mentre lo perde una messa del 15-20 euro, queste messe che regolate per assicurarsi che il prezzo accede per 30 giorni di seguito soltanto per questo punto, e stanno le
600.
Quanto?
400.
Anche 600.
Ci potremmo ripensare, ma niente. Un futuro diverso o migliore alla persona cara. Questo è, vogliamo dirlo, è una prostituzione del volto di Dio. Quindi scandalizziamoci, sì, per i briganti del Tempio di Gerusalemme, ma chiediamoci se ancora oggi il clero o la gerarchia non sia anch'essa in un simile atteggiamento. Allora ci sono dichiarato briganti i sommi sacerdoti e coloro che gestiscono il Tempio. Allora questi subito reagiscono. Lo sentirono i sommi sacerdoti e gli scribi. I sommi sacerdoti sono quelli che gestiscono il Tempio. Gli scribi, quelli la cui teologia favorisce questa rapina. Nel profeta Geremia, Dio, rivolgendosi proprio agli scribi, dice: voi vi riempite la bocca della parola legge, ma quale legge? Quella che la penna mentoniera degli scribi ha falsificato. Allora questa è una luce molto chiara, attenzione, quella che noi crediamo la legge di Dio non è la legge di Dio, è stata contraffatta dalla penna mezzoniera degli scribi per il loro interesse. Sono loro che l'hanno resa impossibile da osservare per mantenere il popolo soggiogato dall'idea del peccato, per mantenere un flusso continuo di entrate al tempio. Allora ecco le due categorie. Quelli che usufruiscono di queste entrate, i sommi sacerdoti, ricordate la lettura di Giuseppe Flavio nel Tempio, si prendevano a sassate tra sacerdoti e sommi sacerdoti per dividersi le pelli degli animali, eccetera, e gli scribi, quelli la cui teologia giustificava questa rapina, e cercavano di farlo perire. Da parte di questa autorità, il potere non fa mai un esame di coscienza. Il potere non si chiede mai se sbaglia o no, è talmente sicuro di essere nel vero che ha soltanto reazioni negative. Cerca di ammazzare Gesù, poiché ne avevano paura. E Gesù fa paura, ci credo. Perché se la gente crede a quello che dice questo Messia pazzo, per noi è la fine, è la catastrofe. Perché tutta la folla era impressionata dal suo insegnamento. Questa espressione l'evangelista l'aveva già usata durante a Capano, nella prima volta che Gesù insegnava nella sinagoga. Quando Gesù ha insegnato, dice che tutta la gente rimase impressionata dal suo insegnamento perché diceva: questo sì che è autorità, non come i nostri scritti. Quindi la garanzia e la forza del messaggio di Gesù è che anche se la gente è indottrinata, anche se la gente è stata addormentata dalla religione, quando sente risuonare la voce di Dio, la gente la percepisce subito tra tante voci. Perché, abbiamo detto, il messaggio di Gesù è la risposta di Dio al desiderio di pienezza che ogni persona si porta dentro. La persona potrà essere traumatizzata, narcotizzata, addormentata dalla religione, ma quando sente il messaggio di Gesù, la gente si risveglia e dice: questo sì che viene da Dio, non come i nostri iscritti. E scrive l'evangelista che quando giunse la notte uscì dalla città. Adesso, allora, abbiamo visto la parte centrale di questo critico, quindi la cacciata di quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio, e da cominciamo a comprendere allora il fico come si è rappresentato. L'azione di Gesù sul fico non era altro che un'azione simbolica del gesto concreto che poi Gesù avrebbe fatto nel Tempio. Era il Tempio che aveva foglie e non frutto. Il Tempio di Gerusalemme, sono le istituzioni, deve essere qualcosa di straordinario, delle liturgie straordinarie, dei paramenti. Dicevano le persone quando si vedeva il sommo sacerdote con tutti i suoi paramenti, sembrava una visione di Dio. Quindi tutti questi paramenti sacri, tutte queste liturgie, questi canti, questi incensi, questi fumi, era qualcosa di impressionante. Ma poi il frutto di santità e di giustizia non solo non c'era, ma c'era un frutto tossico, un frutto avvelenato dal quale Gesù chiede di prendere le distanze. Nessuno mangi più di questo frutto. Adesso vediamo l'altro pannello. La mattina dopo, passando, vide l'olivo seccato fin dalle radici. Non l'ha seccato Gesù. Gesù non ha mai detto il fico. Ha detto nessuno mangi più del tuo frutto. Ma Gesù non ha fatto un'azione contro il fico. Non l'ha mai detto. E come mai questo fico si è seccato fin dalle radici? Ma è chiaro. Il Tempio, la linfa vitale che alimentava il Tempio, erano le offerte della gente. Se la gente, accogliendo l'insegnamento di Gesù, smette di portare le offerte al Tempio, ecco che il Tempio si secca fin dalle radici. Quindi vedete, sono azioni simboliche, azioni che l'Evangelista vuol dire è questa l'unica maniera per far seccare questa istituzione religiosa. Non un'azione di contrapposizione, non un'azione violenta, ma un'azione di completa indipendenza verso questa istituzione. Pietro, allora ricordate, l'abbiamo già fatto, abbiamo questo discepolo che si chiama Simone, quando Gesù si volge a lui sempre chiamandolo Simone, gli evangelisti quando vogliono presentare che Simone traballa tra un atteggiamento di adesione e un contrasto con Gesù, lo chiamano Simone e Pietro, quando è contro Gesù usano soltanto il soprannome negativo. Allora il fatto che qui il soprannome sia negativo significa che quello che sta dicendo Pietro è qualcosa in contrasto o contrario all'azione di Gesù. Ricordiamo che in questo Vangelo Pietro è l'unico dei discepoli che si è meritato la qualificazione di Satana da parte di Gesù. Satana, il tentatore, era figurato da Pietro. Perché Pietro è il tentatore? Perché lui non vuole un Messia che muore, vuole un Messia vittorioso, un Messia che abbia successo, che sconfigga gli altri. Allora Pietro fino all'ultimo insiste in questo suo atteggiamento. Allora in quello che Pietro dice c'è la tentazione di Satana a Gesù. Ricordandosi gli disse Rabbì, ecco cosa chiamiamo. Rabbì era colui che insegnava l'antico, quello che noi chiamiamo la legge, l'Antico Testamento. E questo di nuovo insiste il Messia che Pietro vuole, uno che spieghi la legge. Ricordate il soldo della trasfigurazione? Mentre Satana ha portato Gesù sul monte e gli ha mostrato tutti i regni del mondo e gli ha detto questi sono tuoi, basta che aderisci e adori il potere, Gesù sarà lui che porta il Satana sul monte e gli mostra che la condizione divina non si ottiene adorando il potere ma donando la propria vita per gli altri. Quindi Gesù su questo monte viene trasfigurato, mostra la condizione dell'uomo dopo la morte e insieme a Gesù compaiono Mosè ed Elia, la legge e il profeta, che conversavano con Gesù. Mosè e Elia non hanno più nulla da dire alla comunità. Conversano con Gesù. Allora, ancora una volta, Pietro, nel suo ruolo di puntatore, tenta Gesù e dice stop, questo è il Messia che io voglio. Facciamo qui tre capanne, perché capanne? C'era una festa, c'è ancora una festa talmente importante nel mondo di Israele, da non avere bisogno di essere nominato. Quando si dice la festa, si sa che è la festa delle capanne, più importante della festa di Pasqua. Era la festa durante la quale il popolo viveva sotto delle trasse, delle capanne, per ricordare la liberazione della schiavitù egiziana, e in questa festa si sarebbe rivelato il Messia. Allora Pietro dice, facciamo qui tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Quando ci sono tre personaggi, il più importante sta sempre al centro, mai di lato. Ebbene, per Pietro il più importante non è Gesù. Per Pietro il più importante è Mosè. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia, perché questo era il Messia atteso. Il Messia doveva essere un perfetto osservante della legge, farlo osservare agli altri, quindi la legge di Mosè, e eliminare, come faceva il profeta Elia, quelli che non lo osservavano. Questo è il Messia che Pietro vuole. Allora Pietro continua ancora con il suo atteggiamento di tentazione. Pietro, ricordarsi, gli disse a Rabbì, quindi così osserva la legge, guarda, il fico che tu maledicesti, Gesù non ha maledetto il fico. Gesù al fico non gli ha detto, seguimi, ti maledico. Gesù ha detto, ma di volta ai discepoli, nessuno mangi più del tuo frutto. Quindi Gesù non maledice il fico, non fa un'azione contro il fico, non è che lo secca, ma avverte nessuno mangi più di questo frutto. Se voi cattolici della novità portata da me, non potete continuarvi a alimentare con il frutto dell'istituzione religiosa, perché è un frutto tossico. Ma Pietro ha interpretato male l'azione di Gesù, perché lui è convinto di seguire il Messia potente. E nonostante che Gesù avesse proclamato l'annuncio della sua morte, Pietro dice, ma vedi, non è necessario che tu muori, guarda soltanto con la tua parola cosa sei riuscito a ottenere. Il fico che tu hai detto si è seccato. La risposta di Gesù disse loro, abbiate fede in Dio. Cosa c'entra adesso questo atto delle fede in Dio con quello che Pietro ha detto, sembra che ci sconcerta? No. In realtà, dice Gesù, in verità, questo in verità significa che Gesù sta proclamando qualcosa di importante, di necessario. Io vi dico che chi dirà a questo monte, Gesù non sta parlando di un monte particolare, ma dice a questo monte. Qual è questo monte? Il monte sul quale era costruito il Tempio. È quello che geograficamente veniva chiamato il Monte Sion. Quindi Gesù non sta facendo un proverbio, un'immagine così tanto per dire, avrebbe dovuto dire Gesù, chiunque dirà a un monte, non è un monte, a questo monte, togli di là, quindi il monte togliendo porta via il Tempio, e l'indicazione, bastava dire togli di là e trova dall'altra parte. Invece l'indicazione di Gesù è specifica, gettati nel mare. Gli ebrei avevano il terrore di morire affogati, perché si poteva risuscitare soltanto se si era seppelliti in terra di Israele. Tant'è vero che quando qualcuno moriva all'estero, lasciava poi il testamento, la volontà che le sue ossa siano trasportate in terra di Israele e là seppellite. Quando Giuseppe, quello dell'episodio del faraone, muore in Egitto, chiede che le sue ossa vengano trasportate in Israele, perché si può risuscitare soltanto in Israele. Essere gettati in mare significa la distruzione completa, ed è il monito che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli dominati dall'ambizione. Se uno di voi mi scandalizza, uno dei piccoli che crede in me, è meglio per lui che si metta una macina al collo e venga gettato in mare. Allora Gesù dice, vi assicuro, quindi Gesù ci assicura, chi dirà a questo monte, l'istituzione religiosa, togli di là e gettati nel mare, cioè scompari definitivamente senza lasciare nessun braccia, se non dubita il cuore suo, quindi con piena fiducia in questo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Cosa sta dicendo Gesù? La rottura con l'istituzione religiosa che falsifica l'immagine di Dio non avverrà con una contrapposizione, con una contestazione violenta, ma semplicemente rendendosi indipendente dal suo flusso. La porta del potere qual è? È che la gente obbedisce. Quando la gente non gli obbedisce più, inutile che comanda, inutile che sbraia. Quindi la porta di potere dell'istituzione religiosa è che è riuscita a soggiogare la gente, e la gente obbedisce perché crede che questi siano rappresentanti della volontà di Dio. Ma non solo non sono rappresentanti della volontà di Dio, ma sono dei briganti, nemici di Dio. Allora Gesù invita i suoi discepoli, invita questo monte che si sgradi e scompaia definitivamente nel mare. Quindi la maniera per rendersi indipendenti dall'istituzione religiosa è quella di sottrarsi alla sua porta. L'istituzione religiosa non ha altra porta che quella che gli viene riconosciuta dagli uomini, che hanno dato loro adesione. Quindi Gesù non invita a un atteggiamento violento, a un atteggiamento di contestazione, ma a un atteggiamento che potremmo chiamare di serena indifferenza. Sai che comanda, ma lei lascia di comandare. Sai che obbliga, ma lascia di obbligare. Sai che hanno proibito e lascia di proibire. A me proprio non pensa niente. E questi, se a forza di comandare, obbedire, imporre e proibire, se non trovo nessuno che li osserva, ecco che questo monte viene gettato in mare. Perciò dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che l'avete ricevuto. Gesù allarga il discorso, mi porta alla piena fiducia nel Signore, già questa istituzione religiosa è già sconfitta. Solo che voi ci dovete credere, cioè dovete dare attenzione a me e vivere indipendentati da tutto questo. Quello che inserisce poi non farà. Dopo di questo i discepoli diranno guarda che pietre, guarda che costruzioni. È talmente il fascino dell'istituzione religiosa che non è facile allontanarsi. Tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Ma ecco la causa, che esclude qualunque forma di aggressività, qualunque forma di violenza. Attenzione all'aggressività. È tipico delle persone spirituali, specialmente gli appartenenti a certi gruppi particolari, l'aggressività. Tanta pietà, tante emozioni, tante osservanze, ma tanta aggressività. Se c'è aggressività c'è qualcosa che non va. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Affinché il Padre vostro, l'episodio, ricordate, era cominciato con la folla che aveva chiamato Gesù come il figlio del Davide, nostro padre. Gesù dice no, il padre non è Davide, il padre è qualcun altro, è il padre nei cieli. Che il padre nei cieli vi perdoni le vostre non usa peccato. Ricordate, abbiamo detto che il termine peccato gli evangelisti lo adoperano soltanto prima dell'incontro con Gesù. E peccato significa direzione sbagliata di vita. Una volta che si è incontrato con Gesù e si è cambiato orientamento, non esiste più il peccato, ma in questo caso l'evangelista adopera il termine colpe. Quindi il peccato non fa parte dell'esistenza del credente che ha accolto il messaggio di Gesù. Ci sono le colpe, Gesù lo dice, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Quindi il Signore non accoglie una preghiera che nasce da un cuore dove ci sono rancore, ostilità, aggressività, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Non che Dio non abbia già perdonato, sia chiaro, ma il perdono di Dio che vi è stato dato diventa operativo ed efficace soltanto quando c'è il perdono dell'uomo nei confronti dei suoi simili. E siccome tutto il discorso è diventato nel Tempio, verso l'istituzione religiosa, così briganti che opprime, non c'è da avere verso questa istituzione un atteggiamento belicoso. Quindi per Gesù c'è da desiderare il crollo dell'istituzione religiosa, ma nulla di personale contro i componenti. Beh, credo che con questo fico finalmente c'è andato giù, perché è uno di quei brani. Sì, un momento. È uno di quei brani più controversi e più utili. Allora adesso ci abbiamo una mezz'oretta con le ultime domande. Oggi il pranzo, per favorire quelli che devono fare gli altri, che devono partire prima, il pranzo sarà alle 12.
Dimmi. La ricchezza di questo libro è un prodotto dei nostri commentari, cioè quello di Prato. Che sono loro che passano cioè il fatto che lo vedono sempre, lo vedono sempre, lo vedono, cioè
tra l'altro non è il libro, non è un'azione compiuta da Gesù, ma è conseguente dell'azione di discepoli di Gesù. Gesù ha dato l'indicazione, smettetela di portare offerte a Dio. Quando la gente accoglierà questo messaggio, ecco che il Tempio chiude baracche con la vita, perché non c'è più quello che lo alimenta. Quindi l'azione di Gesù è un'azione profetica, un'azione programmatica, e vuol dire che Dio non ha bisogno di offerte. Allora un'istituzione religiosa che viva delle offerte di Dio Se la gente capisce che non c'è più nulla da offrire a Dio, questa istituzione religiosa va in bancarotta. Altre domande? Sì.
Parlavi della legge che devo completare, però ci sono delle frasi che bisogna anche consacrare, però io non mi è bastato sul chiaro, quando nella legge non verrà cambiato gli organi della
Chiesa. L'abbiamo già fatto, Tiziano, che non c'è il presidente della stazione, ma non è quello il modo, l'abbiamo indicato una mattina, il tema era quello, non pensare che io sia venuto a demolire la legge e protetta. Comunque, quella promessa contenuta nella legge dei profeti, la promessa del regno, Gesù dice non sono tutti la temuta, ma portarla a compimento, ma non osservare le leggi. Chiara, cosa sì?
Non per la marito di Gesù, ma per compiere il nostro tema, ma tema quando i credenti non vedono troppo le pratiche della istituzione. Noi oggi troviamo che non solo i credenti continuano a credere nell'istituzione la quale si è assunta l'esclusiva della fede, diciamo, e della parte della fede, ma anche a qui. Anche no? Ogni volta che c'è una parola dal Vaticano tutti votano se sono dalla parte e tutti gli altri li prendono. Noi vogliamo dire che siamo in mezzo a
delle parti. Sì, dunque, no, questa è una particolare situazione che riguarda geograficamente soltanto l'Italia, dove nonostante l'apparenza siamo ancora nel regno pontificio, o almeno così si credono molti di poter comandare come se fosse il regno pontificio. Basta varcare la soglia geografica e tutto questo non va male. Purtroppo in Italia, sia per una classe politica, sia di destra che di sinistra, pronta a genuflettersi pur di avere la benedizione delle altre sfere, e una gerarchia pronta a prostituirsi pur di ottenere in cambio, tacendo sopra ogni ingiustizia, ma pur di avere in cambio quello che ti interessa, o completamente ultimamente è il problema del mantenimento delle scuole cattoliche, quindi dammi il finanziamento e io chiudo gli occhi su tutto il resto. Ma questa è la situazione particolare dell'Italia, dove ancora, nonostante sia più di un secolo che sia finito il regno pontificio, ci troviamo in questa situazione. Allora, di qui bisogna far crescere la maturità e capire che un politico può svolgere la sua azione senza necessariamente avere la deduzione e che non chiedersi. Ma purtroppo la classe politica italiana è tutta parte, sia di destra che di sinistra, contrassegnata da questo genuflettersi di fronte al potere religioso. Basta pensare che un esempio estremo, un D'Avena che mi va alla messa, che si va Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei, un D'Avena che va a genuflettersi di fronte al fondatore dell'Opus Dei, perché purtroppo c'è bisogno del loro appoggio se si vuole fare la nostra. Allora bisogna far crescere la maturità della gente, dei credenti, dei politici, di modo di rendersi indipendenti. Sarà fatto. Direi che la storia anche abbastanza recente, la presa di Portavia, è un secolo fa, ma ancora non è stata ricevuta, quindi ancora quelli dentro Portavia pensano di essere ancora nel regno pontificio. Ecco che intervengono delle leggi dello Stato italiano, proibiscono, comandano, indirizzano, eccetera. Ma questo è un caso soltanto per la Chiesa italiana. Adesso tutto questo non esiste. Altre domande?